vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 03 di questa domenica 6 ottobre, quella che state ascoltando è l'edita nella presa e sono sempre gli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Salutiamo il sabato e il villaggio che come ogni volta ci precede. (06) 49 17 50 è il numero di telefono di questa radio e voi potete usarlo per interventi, domande, polemiche, interventi in diretta o non in diretta. ondarossa@ondarossa.info, le mail di questa radio, le dita nella presa @ondarossa.info, le mail di questa trasmissione. Trasmissione che potete ascoltare in tutto il globo terracqueo andando sul sito www.ondarossa.info, cliccando su Ascolta diretta, oppure potete anche sentirci, pensate un po', avanti nel tempo, andando sempre sul medesimo sito, cliccando sul palinsesto, andando alla domenica e lì ci trovate le dita nella presa. Non andate troppo in fretta alla nostra pagina, altrimenti vi perdete tantissimi altri podcast che questa radio ogni giorno produce di informazione, musica, attualità. Noi invece ci occupiamo di tecnologia, critica, rapporto tra tecnologia e società, dico sì, ma in questa puntata un po' più scarna sentirete la mia voce al microfono perché il mio solito compagno oggi invece si è preso una vacanza. Allora andiamo ad iniziare questa puntata con alcune informazioni, diciamo così, di servizio. Come forse saprete o forse no, questa trasmissione va in onda con pigrizia una volta ogni 14 giorni e così in genere cerchiamo di fare più o meno sempre. In realtà trasmetteremo anche la prossima settimana e poi diciamo il pari e dispari riprenderà da lì, quindi ci invertiamo, però insomma evitiamo di farlo lasciando un buco nel palinsesto e soprattutto in voi. nell'ultima puntata abbiamo parlato di tecnologia, sì, ma molto applicata anche al tema dei trasporti. Parlavamo di automobili e oggi parleremo invece di qualcosa di completamente diverso, come si suol dire, e parleremo cioè più di computers. Torniamo a un nostro vecchio cavallo di battaglia, perché insomma, una serie di eventi d'attualità mi hanno fatto venire in mente che non avevamo mai parlato di DNS over HTTPS, che magari, insomma, chi ci ascolta potrebbe chiedersi se davvero invece era importante farlo. Magari un po' sì, perché da una parte per raccontare alcuni dettagli e anche alcuni magari aiuti, perché no, sia per conoscere come funzionano alcune parti di internet, sia per usarle in maniera che forse è più sicura. Chissà, lo vedremo nel corso della trasmissione. Insomma, anche per capire alcuni eventi di attualità che ci riguardano. E allora, che cos'è questo famigerato protocollo con questo lungo acronimo che ho appena pronunciato, DNS over HTTPS? Bisogna fare qualche passo indietro e limitarsi all'acronimo un po' più breve, ma non per questo più decifrabile, di DNS e basta, cioè senza over HTTPS. E il DNS che cos'è? È un protocollo che si occupa di fare una cosa magari banale di principio, però molto importante su internet, cioè tradurre i nomi in numeri. Perché noi, quando andiamo su internet e vediamo un sito, per esempio ondarossa.info, in realtà il computer ha bisogno di tradurlo in un indirizzo IP, e questo non è ovvio da fare, e c'è un protocollo che è dedicato a questo, che si chiama DNS, per l'appunto. Quindi il DNS è una cosa che tu gli dici ondarossa.info e lui ti dà l'indirizzo IP, che io non ricordo a memoria, e non me lo ricordo a memoria perché posso farne a meno, perché tanto me lo dice lui. E come funziona questo DNS? Beh, funziona che le informazioni sono memorizzate su una rete di server che adesso non descriveremo, però siccome tanto sono pubbliche, tu le puoi chiedere un po' a chi ti pare, e questo è un po' come magari avviene, non lo so, per le indicazioni stradali, no? Per cui se voi volete chiedere dov'è Via dei Volsci, voi certo potete, volendo, chiedere a Google, e sicuramente anche, non lo so, al catasto, non so qual è l'ente che ci approvano l'elenco ufficiali delle vie, al comune da qualche parte, ma potete pure chiederlo al bar, lo potete chiedere un po' a chi vi pare. Grosso modo la risposta le persone ve la danno. Ecco, il DNS funziona un po' così: c'è un archivio di informazioni e questo si chiama DNS autoritativo, tipo l'equivalente del catasto, è un po' diverso, ma facciamo che va bene uguale. E però adesso noi ci concentreremo a parlare del resolver. Che cos'è il resolver? Il resolver è quella persona che non è il custode legale delle informazioni, però in pratica le sa, è l'equivalente dell'edicola, a cui se voi gli chiedete dove sta Piazza dei Sicoli, cioè quelli probabilmente lo sanno, o vi mandano da un altro che lo sa meglio di loro, e così via. Ecco, il resolver, siccome tanto le informazioni sono pubbliche, lo può fare chiunque, cioè chiunque può essere un resolver. Essere un resolver vuol soltanto dire: se volete mi potete fare delle domande e io cerco di rispondervi. È tutto qua. Molto bello. Il tutto è stato pensato per essere un protocollo che avesse due caratteristiche, che erano proprio la distribuzione, cioè il fatto che chiunque potesse essere un resolver, e la velocità, perché si è capito che quel protocollo, siccome lo tiravi in ballo un sacco di volte, cioè su internet tu stai spesso a chiedere gli indirizzi, allora doveva essere rapido, se no andava tutto troppo lento. E questo è stato progettato un sacco di anni fa, tipo negli anni 80, e c'erano assai meno problemi, o comunque ce li si poneva meno, i problemi di sicurezza. E quindi il DNS aveva una fantastica feature, che è tutto in chiaro, cioè la crittografia non veniva usata, ma proprio in nessun modo mai. E siccome la crittografia non veniva usata, questo vuol dire che ogni volta che voi scrivete l'indirizzo di un sito, il vostro provider, ma chiunque insomma possa controllare la vostra connessione, sa che voi avete chiesto l'indirizzo di un sito. Poi magari non è detto che sappia anche cosa avete visitato su quel sito, per quanto tempo l'avete visitato. Questo non è detto, perché si tirano in ballo altre cose, come ad esempio HTTPS, che è quella cosa che vi fa il lucchettone verde su internet. Cioè, se voi su internet andate su un sito col lucchettone verde, allora potete essere più o meno sicuri, cioè insomma sicuri come sono sicure le cose nell'informatica, però diciamo che ci sono ottime probabilità che nessuno sappia voi cosa state state facendo su quel sito, quali pagine state visitando, quante, insomma, più o meno un po' lo si può dedurre ma non con precisione, cose così, insomma c'è un certo grado di protezione. Però siccome per visitare quel sito avete prima chiesto l'indirizzo, quantomeno chi vi vuole sorvegliare sa molto facilmente che avete visitato quel sito, perché se no uno, se non voleva visitare il sito, cioè perché mai mi doveva chiedere l'indirizzo, no? È chiaro che se tu chiedi l'indirizzo di una strada, se voi chiedete l'indirizzo di via De Volsci a un'edicola, quello ragionevolmente penserà che voi ci volete andare a via De Volsci, non sarà un interesse così puramente speculativo. E analogo è il sistema per come funziona per il DNS. E insomma questa cosa del DNS era un punto un po' spinoso, perché se voi le richieste le fate in chiaro, allora poi l'HTTPS che facciamo dopo, non dico che non serva a niente, serve comunque, però è molto indebolito, anche perché in chiaro non vuol dire solamente osservabile, ma vuol dire anche modificabile, cioè quindi sarebbe possibile fare tipo il classico scherzo, no, che cos'era, forse Amici Miei, beh comunque, che sicuramente in tanti avranno fatto o pensato di fare, cioè che voi date le indicazioni sbagliate alle persone. Ecco, questo con un protocollo in chiaro come il DNS non è impossibile da fare, ed è anche un tipico attacco di sicurezza. Quindi tu vuoi andare su un sito di cui ti fidi e io ti do l'indirizzo di un altro sito, e in questa maniera t'ho un po' fregato, no? Perché ti riesco a mandare magari sul sito mio invece che andare sul sito che volevi vedere tu, e quindi anche questo era un problema di sicurezza. E allora hanno detto nel tempo, vabbè, bisogna inventarsi qualcosa per il DNS per renderlo un po' più sicuro. Sono stati seguiti vari tentativi, c'è stato DNS Crypt, DNS over TLS, ne hanno fatti parecchi, e che non hanno guadagnato particolarmente adozione per motivi che non spiegheremo. Ora si sono inventati quest'altro metodo di fare un DNS sicuro, che si chiama DNS over HTTPS, cioè DNS sopra HTTPS. E che cos'è HTTPS? È un modo per fare connessioni cifrate e sicure a dei siti web. E quindi l'idea è di dire, facciamo in modo che uno non può nemmeno capire se uno sta facendo un'interrogazione DNS o se sta visitando un sito, in modo da mischiare ancora di più le carte. Cioè ne facciamo in modo che tu non riconosci se una persona sta chiedendo indicazioni o se sta entrando in una biblioteca, tu non distingui questo fatto. E in questa maniera quindi un sorvegliante che vuole spiare delle comunicazioni si trova confuso in vari punti di vista, cioè non capisce cosa si dicono, non riesce a dargli le indicazioni sbagliate, non è nemmeno proprio tanto sicuro che quella persona abbia fatto una richiesta DNS, potrebbe anche aver fatto altro. Insomma, questo è piuttosto interessante. E quindi sembra ragionevole pensare che il passaggio a questa tecnologia sia qualcosa di positivo. Ecco, su questo iniziamo a guardare due aspetti piuttosto divertenti. Ne dico prima uno, poi stacco musicale e ne diciamo un altro. Il migliore, secondo me, cioè non il migliore, ma insomma il più buffo, è proprio quello più divertente, è il fatto che gli internet service provider hanno molto protestato per questa cosa, hanno detto questa roba non sa da fare. E allora uno potrebbe chiedersi, aspetta, ma perché gli internet service provider non vogliono che si utilizzi una tecnologia di sicurezza? Perché per esempio per HTTPS loro non hanno protestato, e invece adesso stanno protestando, e quello che dicono è se uno utilizza queste tecnologie di sicurezza, qui ritorna il classicissimo ritornello, poi noi come facciamo a filtrare il contenuto che va bloccato? Quindi, non lo so, magari siti di truffe, siti di scommesse online non autorizzati, la solita pedopornografia che se serve un pretesto la si tira sempre fuori dal cappello. E quindi ci dicono quello che, cioè, che sapevamo tutti, non era in nessun modo un segreto, non era nemmeno il segreto di Pulcinella, non era proprio un segreto, cioè che i provider, ovvero quelli che ti portano la DSL a casa o quelli che ti danno la scheda SIM che ti offre il 4G per capirci, i provider intervenivano in maniera massiccia nelle interrogazioni DNS. Questo era un fatto noto. E qual è però il succo? Cioè, in fondo, ok, intervenivano anche perché hanno degli obblighi di legge, ma in fondo non è che c'hanno proprio, no, questa chiamata morale a bloccare i siti di scommesse online, per cui adesso si strappano le vesti. Evidentemente il motivo deve essere un altro, e il motivo molto concreto è che i provider quei dati, si è sempre saputo, se li rivendevano. Cioè il provider vedeva quali siti visitavate e quindi sapeva ogni utenza a quali siti era interessato, sapeva che c'era qualcuno che visitava spesso la Gazzetta dello Sport, quell'altro era più interessato di politica e quindi si leggeva tutti i principali quotidiani, c'era qualcuno che stava fisso a fare shopping online sui principali siti, insomma riusciva a fare quella cosa che si chiama profilazione e che... di cui abbiamo parlato tante volte, no? È quella cosa con cui fanno le pubblicità mirate, ma che prende direttamente spunto dalle tecniche di psicologia e sociologia criminologica. Cioè, profilazione è un termine che viene dalla criminologia, e insomma loro lo applicano molto amichevolmente a noi, e quindi iniziano addirittura i provider inglesi hanno proposto, non sono riusciti a nominare, in una specie di antipremio che si chiama l'Internet Villain, cioè il cattivo di Internet, hanno candidato Mozilla, perché Mozilla con il suo browser Firefox, che magari tanti di voi usano, che lo sappiano o no, è uno dei tre browser più diffusi, e il browser Firefox supporta questa tecnologia nuova, l'ha supportata prima in maniera sperimentale un po' di tempo fa, ormai la supporta anche in maniera stabile, infatti poi parleremo anche di come usarlo. E allora, siccome loro hanno supportato questa tecnologia, di fatto favorendone l'utilizzo, i provider si sono arrabbiati e l'hanno proposto per la nomina a cattivo di Internet del 2019. Niente, questo mi sembrava molto divertente, che qualcuno che ti sorveglia, intercetta i dati, poi nomina un altro come grande cattivo. Vabbè, un piccolo stacco con i Coxparrer e poi torniamo per sempre per lo stesso argomento. All those fires, all of the nation, can only be seen by the powers that. raccogliamo la telefonata di un ascoltatore con un suggerimento creativo, non so se è pratico in tutti i casi, ma sicuramente creativo, che ci dice: vabbè, ma un modo per non fare le domande ad ADNS e quindi di non farsi spiare è quello di segnarsi a mano in un file che si chiama etc hosts tutti quanti gli IP dei principali siti che visitiamo. È un'idea forse poco pratica per chi visita tanti siti, ma sicuramente fattibile e insomma interessante. Fa sempre piacere quando una persona chiami per dare il proprio trucchetto, che in effetti in molti casi può anche essere una soluzione quello che ci ha detto. Torniamo sul tema di DNS over HTTPS. Abbiamo capito che è comunque un qualcosa che alla fine ci protegge, evita di rivelare a chi ti spia quali siti stai visitando. In realtà ci riesce fino a un certo punto, però prendiamola per buona per adesso questa informazione. Diciamo che comunque fa un altro pezzetto in più. Insomma, la sicurezza è raramente qualcosa di molto completo, qui si inizia a coprire quello che si può. Prima con HTTPS, che ormai è una tecnologia stabilita, è quella cosa del lucchetto verde, riesce abbastanza a nascondere cosa stai facendo su un sito. Con questa cosa nascondi più o meno quali siti stai visitando, e vabbè, meglio di niente, sono dei piccoli progressi. Abbiamo capito anche, perché l'abbiamo nominato prima parlando del fatto che i provider inglesi hanno rosicato, che Mozilla supporta questo DNS over HTTPS. Ora qui dovremo fare una piccola divagazione sul modo in cui avviene questo supporto, perché secondo me dice abbastanza delle dinamiche che ci sono dentro internet. Così come dicevamo prima, che chiunque può essere un resolver, tu puoi chiedere le indicazioni a chi ti pare, cioè basta che quella persona è disponibile a dartele, però fatto sta che ci sono migliaia e migliaia di resolver su internet. Ok, ce ne sono migliaia, ma tu in pratica a chi lo chiedi? Cioè tu puoi sceglierti manualmente, puoi configurarti quello che vuoi. Questa è un'opzione che hai sempre. Però in pratica, se voi potreste chiedervi, io però non l'ho mai configurata a mano questa opzione, eppure navigavo su internet, come ho fatto a funzionare? Ma in molti casi funziona così: quando voi prendete il classico modem ADSL dalla scatola, o quelli VDSL per chi ha la fibra, che ormai insomma inizia a diffondersi, tanto è tale e quale da questo punto di vista, voi aprite il modem, lo attaccate, lo configurate e quello si autoconfigura per usare i DNS del provider. Cioè ogni provider ha il suo DNS, quindi c'è quello di Infostrada, di Fastweb, di quello che è, di British Telecom se siete altrove, di Verizon, che ne so, e quello si autoconfigura per usare il DNS del provider su cui sta. Ora, questa, cioè perché? Ma per vari motivi. Uno, appunto, perché al provider fa comodo che sia così, perché poi quei dati se li rivende, quindi siccome se li rivende e siccome lui o ti regala o ti presta il dispositivo, se lo preprogramma in modo che gli faccia comodo, quindi che voi usate i suoi DNS. C'era un'altra, in realtà anche un motivo tecnico che era più vero anni fa, però insomma diciamo che c'è ancora, è che il provider è molto vicino a te proprio da un punto di vista geografico, e quindi probabilmente è molto veloce fargli chiedere le cose a lui, perché sicuramente voi avete una connessione al provider molto rapida, cioè se è lui che ti porta il filo vuol dire che in qualche modo è vicino a te, no? Quindi se ne avessimo scelto tutti quanti un server che stava in America, era comodo solo per chi stava in America. Se ognuno sceglie il suo provider troppo lontano da sé, non potrà essere. È un principio vero, poi in realtà superato da alcune cose tecniche che fanno sì che in realtà no, esistono anche DNS uguali per tutti e comunque molto veloci per tutti, però questa è un'altra faccenda. Al tempo era vera e anche adesso non è una stupidaggine. E poi c'era anche un fatto che comunque è difficile scegliere, cioè perché dovremmo scegliere tutti quanti lo stesso DNS? Se chiunque può essere il DNS, insomma si troverà un modo con cui ognuno c'ha il suo, non è che ne esisteva uno di default. Questo è vero anche per questa nuova tecnologia, cioè chiunque può essere un resolver di questo nuovo tipo e voi potete usare quello che vi pare. Però cos'è che cambia? Cambia che in questo caso, siccome la tecnologia non la stanno implementando nei modem, ma la stanno implementando, almeno per adesso, dentro i browser, la scelta di quale DNS utilizzare, di quale resolver utilizzare, non la fa il modem che quindi ti indicherebbe il proprio provider, e quindi tanti diversi nel mondo, ma te la fanno i browser. E i browser in commercio, quelli principali sono tre, cioè Edge, no? Quello che una volta era Internet Explorer e ora si chiama Edge, c'è Firefox, c'è Chrome e vabbè c'è Safari, c'è sicuramente anche qualcos'altro che ora dimentico, ma insomma questi quattro al massimo dominano il mercato. Ecco, di questi quattro solo due supportano il protocollo, Firefox e Chrome, e il default lo fanno loro. Quindi Firefox ha scelto il suo default, ha scelto Cloudflare. Quindi di default un utente Firefox che usa DNS over HTTPS le cose le chiede a Cloudflare. E chi è Cloudflare? È un grosso gruppo di internet, si occupa di distribuzione di contenuti, quindi è un attore tecnico. Cioè poi non è tipo Google che fa il prodotto utente, fa le mail, ti fa i siti, ti fa le notizie, no, non fa queste cose Cloudflare, si occupa di altro, però comunque è una roba che ha enormi percentuali del traffico di internet sotto di sé, quindi non è esattamente un così il sito di mio cugino. Ok, e poi anche Chrome, un po' più tardi di Firefox, stranamente, ha introdotto il supporto a DNS over HTTPS, essendo Chrome sviluppata da Google, indovinate chi hanno scelto come DNS di default, e si sono scelti loro stessi. E quindi se invece siete un utente Google, il default per voi è Chrome. Quindi è un effetto paradossale di questa tecnologia, che da molti punti di vista poteva essere non una svolta ma comunque una cosa positiva, è che si va verso un accentramento anche di protocolli che di principio non sono centralizzati. Cioè questa tecnologia non è di per sua centralizzata, però in pratica il modo in cui voi la usate istiga ad una centralizzazione. E allora vengono in mente, diciamo, almeno due cose da fare e da dire. Una è capire comunque come si usa e come, volendo, si cambia il default, che è insomma una cosa utile da fare, non prendersi sempre il default, ma non perché un altro è per forza meglio, ma perché non c'è nessun buon motivo per cui regalare tutti i dati tutti alla stessa azienda sia una grande mossa in termini etici, di confidenzialità. E l'altra è mettere su magari dei servizi, perché purtroppo c'è da dire lo stato attuale è che non ci sono tanti resolver DNS over HTTPS, quindi in effetti se voi dite vabbè però sì, lo posso cambiare, me ne scelgo un altro, sì, senz'altro potete scegliervene un altro, e ci sarebbe piaciuto in questa trasmissione potervene suggerire un altro, magari autogestito o comunque gestito da dei gruppi che uno sente vicini, che sa che hanno dei comportamenti già rispettosi verso il traffico dati degli utenti. Purtroppo al momento non è così, però del resto è pure una tecnologia giovane, e quindi ci sarà tempo magari di fare un seguito a questa puntata, e dando anche queste informazioni pratiche, dandovi la dritta, finalmente abbiamo un servizio da poter consigliare, da scrivere nelle impostazioni di Firefox. Ecco, quindi come, insomma, se avete ascoltato questa puntata e vi state chiedendo un breve riassunto, cioè tipo ma quindi io lo dovrei usare o non lo dovrei usare, questa cosa è meglio o peggio del DNS? Purtroppo non possiamo dare una risposta sintetica, perché dipende dai casi d'uso, perché se da una parte avete una maggiore confidenzialità rispetto magari allo spione X, invece li consegnate tutti quanti ad un'azienda singola centrale. Se questo per voi è meglio o peggio dipende, cioè quindi magari al lavoro più anche magari potreste preferire che i siti che visitate li sa Cloudflare rispetto a che li sappia il vostro datore di lavoro. Potreste no preferirlo, perché magari poi quello vi viene a dire ma perché perdete tutto questo tempo su YouTube invece di lavorare. Invece se questa cosa quello non lo sa, cioè magari no, state un po' più tranquilli. Però magari invece se avete un problema più di sorveglianza, di sicurezza, allora magari non cambia niente, cioè avete fa tutto sto lavoro e poi comunque se qualcuno vi vuole davvero sorvegliare ed è insomma una cosa grande, una polizia, una cosa del genere, basta che li vecchia da Cloudflare e quello i dati ce li ha lo stesso e glieli dà. E quindi una risposta unica non ce l'abbiamo. in potenza è una roba promettente da non buttare via, ecco, su cui magari attivarsi. Ok, se detto ciò, comunque avete deciso che comunque nel vostro caso vi interessa, o quantomeno volete farci un giro sopra, allora se usate Firefox è parecchio facile. Su Chrome non è che sia difficilissimo, però è un pochino più nascosto. Su Firefox, almeno con versioni parecchio aggiornate, è molto facile. Basta che andate alle impostazioni, a quelle generali, in fondo c'è un tasto scritto impostazioni di rete, e lì vi si apre una finestrella, riscorrete tutto in fondo e c'è attiva DNS over HTTPS, quindi è piuttosto chiaro. Da lì fate ok e niente, ve lo attiva utilizzando Cloudflare, come vi dico. Se ne trovate un altro che vi piace altrettanto di DNS over HTTPS, è altrettanto facile, perché lì dove c'è la spunta attiva DNS over HTTPS c'è subito sotto anche lo spazio per digitare un indirizzo di un resolver che non sia Cloudflare, quindi magari che lo fate voi stessi, lo fa un amico vostro, lo fa un'azienda altrettanto cattiva ma almeno volete comunque cambiarla, e come vi pare. E niente, e questo era tutto per quanto riguarda DNS over HTTPS. E altro stacco musicale e torniamo in onda. niente, ma ero in realtà dimenticato la parte principale che volevo raccontare, cioè principale forse no, però comunque un'altra delle cose che volevo dire su DNS over HTTPS. Tra l'altro mi avete fatto un miliardo di squilli, vi ringrazio, a meno che non era una sola persona che invece voleva chiamare, nel qual caso invece mi dispiace che non sono riuscito a prendere mai la chiamata, ma a me mi sembravano squillini. Vabbè, in ogni caso bene così, grande apprezzamento di questa puntata. L'altra storia che volevo raccontare su DNS over HTTPS è che il fatto che Google ha messo se stesso come DNS predefinito non è, se ci pensate un attimino, non è che sia proprio la cosa più pulita del mondo. È il classico caso di abuso di posizione dominante, no? Cioè tu fai un servizio, poi vendi un prodotto e lì ti infili tu stesso. Era un po' simile a come quando secoli fa Microsoft venne accusata per la stessa cosa, perché metteva un browser già incluso dentro al sistema operativo che, guarda caso, era il suo, e in questo modo, quindi, no, così vinse le cosiddette browser war, le guerre di browser che c'erano in quegli anni. Insomma, la stessa cosa sta succedendo anche nel House of Representatives negli Stati Uniti, e vabbè, in realtà me lo fa abbastanza sorridere, perché l'abuso di posizione dominante nel caso di Google Chrome, cioè, è completo, visto che hai come motore di ricerca predefinito il loro browser, hai predefinita l'integrazione e la sincronizzazione tramite i loro servizi e puoi fare login automaticamente dalla loro interfaccia. Sinceramente, rispetto a tutta quanta la history, se la mandi a Google va bene, se invece gli mandi solamente quali siti visiti senza sapere quale pagine visiti non va bene. Mi sembra a volte contorta questo modo di interpretare la privacy, ma insomma, tant'è. Puntata piena di suggerimenti pratici, come non è per niente nostro solito, va detto, quindi l'assenza del compagno magari in questo aiuta, nel senso che drittaperautistici.org, un servizio che probabilmente chi ci ascolta conosce, ci sono stati parecchi miglioramenti nell'ultima settimana o nelle ultime due. Infatti avreste potuto notare, se ne siete utenti quasi sicuramente l'avrete notato, che negli ultimi mesi Autistici stava facendo dei grossi lavori tecnici di miglioramento all'infrastruttura, ma come ogni lavoro tecnico, specie nell'informatica, implica poi per un po' di tempo, tra noi non funziona niente. No, vabbè, non è che non funziona niente, però insomma i disservizi sono stati parecchi. Ci sono stati, vabbè, ovviamente qualche ora di sito fermo, e vabbè, questo sta nelle cose. Sono stati dei periodi, che purtroppo dura ancora, in cui non può essere richiesto un nuovo servizio, quindi se volete chiedere un'email nuova su Autistici attualmente purtroppo non si può, e in realtà fino a qualche giorno fa non funzionava nemmeno l'help desk. Quindi se avevate un servizio che vi dava problemi, magari per questi i fatti della migrazione o anche no, per un problema magari diverso, e volevate chiedergli qualche informazione, purtroppo il servizio di help desk non funzionava e questo rendeva il tutto più complicato. Ora l'help desk funziona e di questo siamo particolarmente contenti. Poi qualche giorno dopo è arrivata un'altra notizia che mi ha reso ancora più contento, cioè che uno dei pezzetti che durante questi aggiornamenti era rimasto un po' sacrificato e funzionava ancora un po' male era Jabber, un servizio che a me piace molto, perché permette di avere un sistema autogestito e distribuito di chat, e quindi senza, diciamo, analogo come funzionalità nei vari WhatsApp, Telegram o quello che vi pare, ma decisamente diverso nella natura, perché lo potete usare su servizi autogestiti, lo potete usare ognuno con il proprio servizio di fiducia, quindi magari con quello autogestito anche localmente da un gruppo di amici, da Autistici, da Rise Up, da chi volete, e tutti questi servizi parlano tra di loro, quindi non sono delle isole, non ricreano quel paradosso che c'è invece nei social network, in cui uno in teoria dovrebbe stare su tutti i social network per essere davvero connesso con tutte le altre persone, perché l'uno con l'altro sono isolati. Questo Jabber non lo fa, quindi è una cosa molto molto carina da usare. Noi in passato ci abbiamo dedicato anche qualche trasmissione, ma c'era da dire che negli ultimi mesi vari problemi tecnici lo rendevano poco usabile. Ora invece è ritornato a essere, mi sembra, pienamente operativo. E niente, quindi un ringraziamento a chi si è sbattuto per far succedere tutto questo. Qualche altra notiziola che vi pesco dai meandri dell'internet riguarda Libra su cui abbiamo già speso qualche parola, perché è il tentativo di Facebook di controllare una cosa molto molto grande, cioè di fare una moneta digitale. La chiamano criptomoneta, ma questo in realtà è sia poco cripto sia poco rilevante. Principalmente vogliono fare una moneta, la vogliono fare agganciata al dollaro, e Facebook è sicuramente quella che tira le fila di questo progetto, e perché la vogliono essenzialmente fare poi integrata con i loro servizi. Quindi si immaginano che, per esempio, tu mi puoi mandare un messaggio su Facebook con, come se fossero degli allegati, dei soldi digitali, sì, ma veri. E insomma, quindi un progetto particolarmente ambizioso e anche particolarmente pericoloso da vari punti di vista, anche da quelli degli stati, che insomma non è che hanno proprio digerito benissimo questa iniziativa. In questa iniziativa, di cui appunto Facebook è indubbiamente il membro, il componente che sta spingendo in questa direzione, però ci sono anche vari altri, perché per non farla sembrare come una cosa loro, ma anche per i dovuti agganci, hanno dovuto fare un consorzio in cui dentro ci sono effettivamente tante realtà. Ci sono dentro banche, c'è dentro PayPal, c'è dentro Visa, c'è dentro tipo Uber o qualcosa del genere, comunque qualche servizio della sharing economy che comunque ha a che fare con i pagamenti, e quindi insomma qualche altro interessato, più una serie di altre aziende magari più piccole, insomma varie cose. E però questa situazione inizia a sfilacciarsi, iniziano ad esserci molti dubbi sulla fattibilità di questo progetto, perché non è del tutto chiara la direzione. I dubbi che hanno posto anche dalle istituzioni statunitensi hanno rallentato l'entusiasmo, e ultimo a succedere, PayPal si è sfilato. PayPal, insomma, indubbiamente un attore enorme se parli di finanza su internet, e niente, quindi prendiamo atto che questo fenomeno inizia a sgonfiarsi. Forse c'è un po' da rallegrarsene, ma lo vedremo poi con il tempo. Ecco, insomma, difficile dire che è tutto concluso qui. Ultima notizia con cui vi delizio in questa puntata particolarmente breve riguarda sempre Facebook. In effetti gli argomenti talvolta si possono ripetere, ci succede spesso, e viene da Bruxelles, perché c'è stata una sentenza che ha detto che anche dei membri dell'Unione Europea possono forzare Facebook a rimuovere dei contenuti che loro considerano illegali dal social network in tutto il mondo. E questa è una decisione piuttosto particolare, perché insomma mette una serie di dubbi su cosa poi potreste vedere. Cioè, se ogni stato può cancellare quello che lui ritiene illegale anche in tutti quanti gli altri stati, è chiaro, no, che vedreste solamente ciò che è legale per tutti gli stati. Quindi si va dovete fare l'intersezione di ciò che è consentito, il che evidentemente limita di molto la possibilità di discorso pubblico. Buffo in questo senso che Facebook assuma quindi in qualche la parte del censurato, no? Di quello che fosse per lui manterrebbe più contenuti, e invece questa sentenza lo limita e mette dei danni alla libera informazione. Buffo, perché pochi giorni fa Radio Blackout è stata censurata da Facebook, così, una censura che c'è stata, perché un'immagine satirica sulla sua pagina non è stata gradita ai moderatori di Facebook, l'hanno accusata, pensate un po', di apologia di fascismo, quando si dice il ridicolo non ha mai fine. E niente, e così una pagina è stata fatta sparire. Ora, insomma, so che ne hanno aperta un'altra, insomma, la comunicazione c'è, però questo fa evidentemente capire come la comunicazione dentro a questi strumenti è estremamente fragile, perché non li si controlla in nessuna maniera, si può essere chiusi da un momento all'altro con criteri applicati in maniera non solo discrezionale ma anche poi inappellabile da persone che di lavoro fanno, no, magari i moderatori, e devono moderare 4.000 pagine al giorno, quindi a ognuna gli dedicano un minuto di attenzione e prendono la decisione se vai censurato oppure no. E insomma, difficile pensare che la libertà di informazione possa passare per Facebook. E niente, e quindi il nostro abbraccio a Radio Blackout, che comunque invece sul suo sito potete ascoltare senza problemi, quella è la maniera in cui vi invitiamo ad ascoltarla e ad ascoltarci, oltre che naturalmente per chi si trova a Torino, dai 105 e 25 in FM. Per questa puntata è tutto, io vi saluto qui rimandandovi e dandovi appuntamento a domenica prossima, 13 ottobre, quindi l'abbissiamo, per una volta non saltiamo. Dopo il 13 ottobre non trasmetteremo il 20, ma invece trasmetteremo il 27. Vi diamo anche un appuntamento in anteprima per chi è interessato, come a breve sentirete, a breve manderò anche lo spottino, il 18, 19 e 20 ottobre al CSOA Forte Prenestino c'è l'incontro nazionale di Genuino Clandestino, quindi tutte quante le realtà che si occupano di produzione agricola, trasformazione fuori dalle logiche di mercato e dal business delle certificazioni. Saranno tre giorni, insomma, di dibattiti, concerti, ci sarà il mercato della domenica che sarà non al Forte ma in giro per Centocelle, insomma una serie di iniziative. In queste iniziative ce n'è anche una che organizziamo noi come Avana, che è il collettivo, insomma, che poi organizza questa trasmissione tematica, ed è un'iniziativa in cui cercheremo di prendere una lavatrice salvata dalla monnezza e dalla discarica, la smonteremo pezzo a pezzo, ne estrarremo alcuni componenti che ci sembrano pregevoli e da non buttare anche su una lavatrice rotta, e con quei componenti costruiremo poi uno strumento molto semplice per chi fa agricoltura, ma anche soltanto per chi c'ha il basilico fuori casa, che è un irrigatore temporizzato, quindi una cosa che mette insieme smontare una lavatrice, mette insieme l'agricoltura con anche dei circuiti elettronici molto, molto semplici. Questo noi lo faremo il sabato alle 15, ma appunto l'appuntamento è per tutti e tre i giorni. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa 87.9 FM a Roma e dintorni, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono dove chiamarci o, come dimostrano i tanti che ci hanno provato oggi, a farci degli squilletti, e che quella avete ascoltato è Le Dita Nella Presa. La programmazione di oggi finisce qui, domani mattina non sono sicuro che ci sia la rassegna stampa e l'informazione, non la garantirei, ma dal pomeriggio invece l'informazione riprenderà senz'altro, e così via per tutta la settimana. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.